grazie a Renzo, anche perché abbiamo dovuto assemblare la cosa in tempi molto stretti, però con l'istinto del giornalista e non soltanto dell'educational ai partirò da un'osservazione che indica una distanza. Si possono giudicare diversamente le parole che abbiamo sentito, spesso hanno anche un che di omiletico, non soltanto negli ecclesiastici. Ma questo essere omiletico forse viene caricato da un fatto. Noi veniamo da un'elezione europea in un momento molto difficile, dove non si è parlato affatto di questi problemi e dove il problema è stato con quale famiglia politica e ideologica, peraltro in dissesto, da una parte e dall'altra schierarsi. Questo è il livello del vissuto politico dell'Europa nel paese. E non si dimentichi che, per esempio, una personalità alla quale non soltanto i sondaggi accreditano grande prestigio, grazie a Dio in questo momento, l'inquilino del Quirinale, Giorgio Napolitano, è stato a lungo presidente del movimento Euro, il che dice molte cose su quello che l'Europa potrebbe essere e che non è. Il sottotitolo del libro che ho fatto per rendermi conto di un problema: io ero esterrefatto, membro della commissione esteri per 10 anni alla Camera, nell'ultima legislatura avevo fatto una forzatura rispetto alla prassi parlamentare ed era quella di riuscire a far discutere i trattati internazionali in aula. In genere se ne discuteva rapidamente in commissione, in aula chi è favorevole, chi è contrario, e si andava via. Nessuna avvertenza, nessuna profondità. E dopo i primi mugugni, anche per ragioni di tempo, uno si scoccia, ma perché stiamo a occuparci di queste cose? Devo dire di aver trovato nei diversi schieramenti alcuni supporter e di essere riuscito. Credo che la cosa sia stata già cassata. Abbiamo una Camera che lavora una giornata e mezza in media la settimana, è così, e quindi lo spazio ci sarebbe pure per affrontare tutta una serie di problemi internazionali, anche perché dal punto di vista europeo io credo sfugga a molti tra i parlamentari e sfugga nella percezione quotidiana, nella coscienza, che molta della nostra legislazione oramai si muove dentro i binari dettati dall'Europa. Qui c'è una distanza impressionante, c'è un vuoto rispetto al nostro essere in Europa. Questo vuoto non può considerarsi colmato dalle omelie o dalle riflessioni degli ecclesiastici. Non è un vantaggio. E però questa è la considerazione. Tettamanzi diceva: la politica deve partire da progetti grandiosi. Sembra perfino una banalità. Non è così per quel che riguarda l'Europa. Io ho cercato di riprendere, di vedere, di mettere insieme gli elementi rifondativi di questa Europa. L'ultimo grosso convegno che io ricordo è quello oramai 15 anni fa, Milano, al Jolly, organizzato da Martini, qui ero presente, con Delors, con Geremek, anche lui scomparso, l'uomo più vicino a Masovieschi, al filone De Gasperiano, non valenciano, della il maggior storico della povertà nel mondo, credo, morto in un incidente stradale mentre andava a Bruxelles sul suo scassatissimo Mercedes. Delors e Dahrendorf, con la solita ironia di Martini, che è partito dal considerare la giusta metafora che ha dato anche il titolo al libro, Quadrare il cerchio, di Lord Dahrendorf, dicendo il problema non è tanto quadrare il cerchio ma trovare il centro del cerchio da questo punto di vista. Ecco, questa brevemente la situazione, lo stato d'animo, per cui anche ritorno alle nazioni o tappa di un governo mondiale, è tutto interrogativo. Ecco, mi sono trovato a disagio, ma non trovando elementi, ecco, quasi per mio conto, per mettermi la, non dico la coscienza in pace, ma per mettermi in ricerca, ho cercato di compilare alcune idee. Procederò così, partirò da un pensiero che dice, ma questa Europa dentro quale coordinate di fatto si muove dopo le Twin Towers, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo il settembre nero di Wall Street? Quale coordinate riesce a muoversi? Come si pone rispetto ai fondamentalismi? Ieri anche in Alexander Langer c'era, e non dimentichiamo che nel suo testamento, le ultime parole che scrive, com'è difficile essere Hoffnungsträger, portatori di speranza. E quindi con questo problema, che in parte, lo dico perché mi è venuto in mente in questi giorni, pensando a queste cose, un problema che avevamo già affrontato con Salvatore Natoli e Massimo Cacciari e Pino, che aveva organizzato la cosa a Sesto San Giovanni, nella affollata assemblea del Consiglio Comunale. Non siamo forse di fronte a due fondamentalismi che si stanno confrontando? Era questo, no? L'interrogativo che era venuto fuori. Allora, ecco, partirei da un'osservazione di questo tipo, prenderei poi alcuni elementi essenziali di questa Europa così come l'abbiamo di fronte, per poi chiudere con una osservazione che volutamente ho scelto e fortunatamente ho incontrato in questi incontri che le Acli fanno con questa comunità vivacissima anche dal punto di vista culturale, moscovita e pietroburghese, ma più moscovita, il che la dice più lunga, perché i pietroburghesi sono più europei. Pietroburgo è una società che, a partire dalla bellezza delle donne, è totalmente europea. Mosca no. Eppure c'è una spinta verso l'Europa che, per esempio, nei discorsi e nelle relazioni che preparavamo allora sull'Europa con Pino Trotta, non immaginavamo. La Russia è altro, è dirimpettaio, è un'alleanza, con l'Europa non c'entra. È sempre meno così. E le voci russe, il Gorbaciov della perestroica dice: noi siamo parte essenziale della storia Europa, noi ci sentiamo europei. E quindi la seconda parte la giocherò su questo, e c'è un filone che lo tiene, questo forse attiene anche al mio modo di approcciare la politica, che è ha ragione Salvatore su questo, il rapporto spiritualità politica alla fine, che ogni volta mi deterra. Ma credo che qui abbia qualcosa da dire. Senza un riferimento allo spirito l'Europa non esista. E allora alcune parti le ho scritte perché mi era difficile, altrimenti o sarei andato troppo per le lunghe. I riferimenti al libro ovviamente stanno lì, e quindi quelli riprendo soltanto gli essenziali, e poi l'ultima parte appunto questa, con questo sguardo sull'Europa che viene addirittura da Mosca e che proprio per la distanza, per la discontinuità, per lo spiazzamento forse ci riesce a capire cose che da qui, dove stiamo discutendo sull'appartenenza a famiglie che non esistono più. E su questo si giocano le elezioni, non si riescono neanche ad affrontare. I meno giovani ricorderanno l'eleganza pungente dei corsivi di Fortebraccio sull'Unità. Uno dei bersagli preferiti era il ministro dei lavori pubblici Franco Nicolazzi, socialdemocratico di Gattico in provincia di Novara, così immortalato da Mario Melloni. Eravamo fermi sui gradini del portone maggiore del palazzo quando arrivò, fermandosi davanti all'entrata, una grossa macchina blu. L'autista rapidamente corse a spalancare la porta posteriore destra. Non ne scese nessuno. Era Nicolazzi. Il bozzetto si attaglia perfettamente all'ingresso dell'Europa nella crisi succeduta al settembre nero di Wall Street. L'Europa semplicemente non si presenta, non si vede, non si sente. Il meglio che sa fare è accodarsi ogni volta con ragionevole ritardo. Ha ragione Mario Tronti, non Unione Europea, ma moneta unica. Anche se la moneta, anche se l'euro non è soltanto euro, come tante volte ci siamo detti. L'istantanea è mitica e classica ad un tempo, e Tronti in questo caso che parla, è accaduto in sostanza che il bourgeois, il borghese, si è mangiato il citoyen, il cittadino, secondo la classica definizione della duplicità dell'uomo moderno, borghese cittadino. Il denaro si è mangiato lo Stato. O, ricorrendo ad un esempio che abbiamo sotto gli occhi tutti in questi ultimi anni, la moneta si è mangiata l'Europa. Noi non abbiamo oggi l'Europa unita, ma abbiamo la moneta unica. Credo che tutto ciò si possa esprimere con la seguente formula. Le democrazie occidentali sono le più perfette dittature del denaro. Le vecchie dittature le individuavamo nella figura del dittatore, una figura esistenziale, personale, che le rendeva riconoscibili. Tutti sapevano di vivere sotto una dittatura. La dittatura del denaro non ha una figura personificata e quindi è difficilissima da essere riconosciuta come tale. Si vive nella dittatura del denaro convinti di essere in una democrazia politica, questa è la condizione in cui siamo oggi. C'è tutto lo stile dell'operaismo, anche perfino un po' apodittico, però c'è anche uno stimolo che io credo sia utile seguire. Non si tratta però né di una eccezione né di una variazione sul tema dell'era dei fondamentalismi, quella nella quale il problema del rapporto tra religione e politica è tornato prepotentemente alla ribalta, smentendo quanti pensavano all'ecumene come una grande Francia allargata ai confini del mondo intero. ragione, la ragione strumentale, la ragione illuministica come civilizzazione. E invece allo svuotamento dei rapporti sociali corrisponde anche in Europa un rinsaldarsi dei rapporti religiosi. Non Gesù di Nazareth, non Buddha, probabilmente neppure Maometto. Dove non ci si chiama più compagno o amici, si riprova a chiamarsi fratelli. Per questo il rapporto fra religione e politica è tornato prepotentemente alla ribalta, dall'alto e dal basso dei mondi contemporanei, scrive ancora Tronti. Dagli Stati Uniti, per esempio, sono venute le esperienze dei cosiddetti neocons o teocons, con qualche cattiva imitazione anche nel nostro paese, già abbandonata, non produce più tatticamente, non produce più rendita di posizione. La religione torna ad essere, come ai vecchi tempi, un modo per tenere in ordine il mondo, per tenere insieme una società. La società è composta da individui ed uno dei mezzi per tenere insieme questi individui separati è stato sempre il legame religioso. La religione è qui intesa come instrumentum regni. Ecco, in questo caso la religione si identifica con la politica e quando, come oggi, la politica è in crisi, la prima fa supplenza nella raccolta del consenso intorno al potere. Così il legame religioso sostituisce il legame sociale. Le conseguenze non sono né di poco conto né illeggibili. Accanto alla tendenza appena esaminata, e ancora qui riprendo l'analisi di Tronto, c'è il bisogno di religione che sale invece dal basso, dal mondo degli esclusi, di coloro che sono ai margini della civiltà contemporanea. Si tratta di una ricerca di coappartenenza a un sentire comune capace di fare massa contro coloro che sono considerati gli inclusi. Sotto questo aspetto, il pericolo è che la religione, più che instrumentum regni, diventi instrumentum belli, strumento della guerra. Del resto sappiamo per esperienza storica che il regno e la guerra sono andati sempre insieme. Quando si fa riferimento al fondamentalismo, qui Tronti diventa provocatorio, o forse no, lo si fa seguire spesso dall'aggettivo islamico. Ma credo ci sia fondamentalismo dovunque c'è confusione tra religione e politica. Dovunque l'assoluto della verità diventa anche l'assoluto del potere. E badate, questa confusione si manifesta in tanti modi che dobbiamo analizzare bene per essere in grado di individuare il problema anche laddove si nasconde. Abbiamo conosciuto nel passato l'oppressione totalitaria. Oggi siamo di fronte ad una forma di servitù volontaria che investe nelle nostre società liberal-democratiche, nelle quali si chiede di dare un libero assenso a chi comanda. Io, Tronti, mi sento di parlare in questa fase di fondamentalismo democratico. La democrazia rischia di diventare oggi la religione dell'Occidente, come del resto aveva profeticamente capito il genio di Tocqueville quando aveva studiato il sorgere della democrazia in America. Ecco, le guerre di esportazione della democrazia sono le guerre di religione dei nostri tempi. Rifletteteci un momento e vedete che questa cosa si avvicina molto alla verità delle cose. La conferenza è di qualche anno fa, ripeto,
romana presso la presidenza della provincia romana. Dove l'Europa si colloca allora e dove trovare Europa se non la sua storia? Non sono nati in Europa i movimenti che volevano cambiare il mondo. Non è questo il nostro Novecento. Movimento operaio, socialismo, comunismo, tutte le rivoluzioni abortite o imbastardite, tutti i possibili e calibrati riformismi non hanno avuto origine sul vecchio continente. Eravamo noi quelli che dovevamo cambiare il mondo. Cambiare il mondo per cambiare l'uomo, anche se non si è mai capito, ed è importante che lo dica Tronti, se volevamo cambiare prima il mondo e poi l'uomo o viceversa, prima l'uomo poi il mondo. In ogni caso non siamo riusciti a fare né l'una né l'altra cosa. Ciò nonostante, credo che era giusto, era sacrosanto cercare di farlo, era giusto l'obiettivo, ma i mezzi erano impropri. Ecco, proprio l'insufficienza di quei mezzi mi rimanda all'insufficienza dell'uomo. La ragione non viene dall'interno, piuttosto dall'esterno dell'esperienza storica. In realtà siamo stati subalterni a quell'idea di onnipotenza della ragione umana che non era proprio del moderno. Non accusiamo il moderno anche delle colpe che non ha. Nel moderno c'è di tutto, c'è la via della crisi, la via del dubbio, tanto quanto c'è la via dello sviluppo e la via del progresso. Quell'idea dell'onnipotenza della ragione era propria della borghesia moderna. Tutto ciò ha provocato e fondamentalmente stabilizzato il dominio della mentalità borghese sulla condizione umana. Per il mentore dell'operismo italiano, per Mario, è la conseguenza di un deserto fatto dentro l'uomo. Si faccia attenzione, dice, all'interno dell'uomo. Qui comincia o dovrebbe cominciare la grande battaglia culturale che dovrebbe vedere proprio l'Europa alla sua testa. Tutti gli interventi dicevano primato della cultura rispetto alla politica. Ci troviamo di fronte invece ad una crescente volgarizzazione della vita. Siamo dentro un grandioso processo di volgarizzazione che nasce proprio da questo guasto. Tronti fa anche autocritica. Tuttavia, muovendoci su un piano culturale, lo stesso capitalismo non è parola esatta. Io la uso sempre perché è la più eloquente per dire dove siamo. Perché? Perché la parola capitalismo, se ci fate caso, ha perso il senso che aveva avuto per molto tempo, il suo senso dispregiativo. Ormai ne ha uno soltanto positivo. In questo caso, comunque, non è la parola giusta, perché è meglio usare l'espressione mentalità borghese. Con questa intendo la declinazione borghese della modernità, che ha come chiave, come pietra miliare, la figura dell'individuo neutro, che poi è l'individuo proprietario. Libero però nel senso che ha la libertà di vendere il proprio lavoro al miglior offerente. Potremmo aggiungere oggi, quando è fortunato di trovare un compratore. Dov'è la svolta gomito di questo discorso? Marx parlava di proletarizzazione crescente. Oggi dovremmo rovesciare nel suo contrario quella previsione sbagliata, perché assistiamo ad un fenomeno di borghesizzazione crescente. A noi è toccato di vivere un passaggio paradossale per il punto da cui eravamo partiti, ossia il passaggio dall'operaio massa al borghese massa. Ci troviamo di fronte ad una composizione sociale, la famosa società dei due terzi, quella proposta dalla socialdemocrazia tedesca individuata come tale, in cui la grande maggioranza tende dall'alto e dal basso ad avvicinarsi al medio, al livello medio. Anche in Italia i partiti nuovi che facciamo li facciamo per i ceti medi, essenzialmente. Questo è il target. Il piccolo borghese, come sua aspirazione massima, quella di arrivare ad una condizione di media borghesia. Se ci fate caso, non esistono più i grandi borghesi. I grandi imprenditori di oggi, se li andate a vedere da vicino, sono dei borghesi medi. Lo si evince da come si comportano, da come agiscono, anche da come vivono la loro esistenza quotidiana. Non solo non abbiamo più un Rathenau tedesco, ma non abbiamo più nemmeno Gianni Agnelli. Abbiamo i furbetti del quartierino. Poi c'è anche una zona di emarginazione che in Occidente è minoritaria ed è maggioritaria invece nel resto del mondo. Interno ed esterno si tengono, e per questo Hannah Arendt ha potuto affermare che spiritualità è fondamentalmente interiorità. Tronti insiste e ci mette, secondo me, acutamente del suo. Trovo in questa dimensione dell'essere una forte e profonda nell'interiorità carica antagonistica nei confronti dell'attuale organizzazione della vita, e confesso che a volte mi sembra questa l'ultima e definitiva frontiera della resistenza nei confronti dell'aggressione proveniente dal mondo esterno. Io infatti considero il mondo di fuori un mondo nemico, dunque bisogna stare attenti a considerare la spiritualità come una sorta di benessere interiore, insomma la cura di sé per trovare l'armonia con il mondo. Oggi assistiamo anche alla sostituzione dello psichiatra con il filosofo, si va dal filosofo per raccontare le proprie nevrosi interne e lui fornisce le ricette per stare bene, per non parlare della declinazione del religioso nel senso New Age che va un po' per la maggiore. Ecco, io contrappongo a tutto questo un'altra cosa molto netta: stare in pace con sé oggi vuol dire entrare in guerra con il mondo. Ha senso ripercorrere la storia d'Europa a partire dalla sua spiritualità? Non è stato il campo specifico, starei per dire, la competenza professionale di Wojtyła e del Cardinal Martini? Anche Tronti mi pare abbia perso per via i dubbi residui. Ricorda che la spiritualità ha una lunga storia, ricorda la figura di Pannikar. Ebbene, stare sulla terra, dice, andando verso l'altro, e cioè non piegati sotto qualcosa, che poi è la condizione dell'essere liberi. È per questo che poi nella ultima parte ho scelto un altro punto di vista eccentrico, quello russo, con riferimento a Alexander Kopilovsky, che è uno dei maggiori esperti di icone del mondo russo e anche un grande conoscitore ovviamente della storia del suo paese. Ebbene, questa Europa dunque da collocare difficilmente in questa prospettiva. Con l'occhio rivolto alle radici recenti si dice che dopo essere stata teatro di lotte continue e ferocissime, in primis quelle di religione, l'Europa ha chiuso con le guerre intestine e fratricide nel 1945. Si ricordano i dialoghi in tedesco di De Gasperi, Schumann e Adenauer e quant'altro. Pia è interessata a bugia, e non importa se raccontata in buona fede. La feroce guerra dei Balcani, quelli che tutti designano come la fine della ex Jugoslavia, è guerra totalmente europea. ha più di un titolo, anzi io la considero il grande rimosso di questa nostra fase, che non ci aiuta ad approfondire una serie di cose. Su quelle nazioni il turco, la Porta Sublime, ha meno influito dell'Austria-Ungheria e di Venezia. Dubrovnik è a 80 km dalle coste pugliesi. L'ignavia e di più la miopia ideologica delle cancellerie europee ha lasciato che si scatenasse un conflitto sanguinosissimo nel tira e molla di chi pensava a uno scenario d'Europa democristiana e di chi la voleva socialdemocratica, lasciando ancora una volta agli Stati Uniti il compito di togliere le castagne dal fuoco, lasciando poi sul terreno il pasticcio del Kosovo a Rambouillet, grazie soprattutto alla iniziativa della signora Albright, segretario di Stato dell'amministrazione di Bill Clinton, e la cui competenza era sorretta dalla specificità di parlare il serbo croato. Quando il presidente croato Tudjman teneva lezioni alla TV di Zagabria per mostrare purezza e diversità del croato rispetto al serbo. Voi sapete che sì, noi diciamo normalmente serbo-croato hanno alfabeti diversi, si pronunciano assolutamente allo stesso modo. Con l'appoggio del Vaticano, qui purtroppo ha avuto perfino un poco ragione l'allora ministro degli esteri socialista, il veneziano dai capelli lunghi, che vedeva nella Croazia un baluardo cattolico, ne moltiplicava simboli e bandiere nei musei vaticani, con l'ovvio contrappasso della Russia ortodossa, che alimentava la cattiva coscienza di Milosevic, l'inizio della dissoluzione jugoslava può essere datato con il suo celebre discorso nazionalpopulista a Pristina. È lì il fiammifero della scintilla, che Milosevic intendeva rappresentare l'arte murale del cristianesimo armato ad arginare l'invadenza del turco, dell'islam, dei minaretti. Circostanza che spiega, altre consimili prese di posizione anticipando, anche questo non dimentichiamolo, si possono trovare i fili di una vicenda anche se confusa, circostanza che trovò l'allineamento di Umberto Bossi e dei suoi sulle posizioni della dirigenza serba. Come a dire che la teoria delle piccole patrie, da non confondere con lo spirito del federalismo, non vive solo di isolazionismo, ma incontra per strada affinità elettive ed alleanze inedite. Belgrado, del resto, è la metropoli di gran lunga più acculturata di tutta l'area, ricca di movimenti, oltre che artistici, e che alla musica fanno riferimento al femminismo e ai giovani. E allora, ecco la prima tendenza culturale, dissolutiva, reattiva e reazionaria dell'Europa Unita, il richiamo della foresta delle piccole patrie. Haider in Carinzia, cechi e slovacchi, i risopuvi fratelli Kaczynski, presidente della Repubblica e presidente del Consiglio, succeduti a Wałęsa e Mazowiecki in Polonia, Bossi, Borghezio, Calderoli sopra il Po, e poi l'ostinazione dei baschi in Spagna, i macedoni. Già 20 anni fa Le Monde si interrogava se anziché un'Europa degli stati non sarebbe stata portata di mano un'Europa dei popoli e delle nazioni, non delle piccole patrie. Ma il filone c'è, è imbastardito e depravato, ma c'è. Intanto la talpa critica delle piccole patrie non cessa di scavare. lavora nella disunità più che nell'unione, alla quale sembra insieme rassegnata e indifferente. Di unità c'è, non al tutto, di unita, scusate, c'è, non al tutto, la moneta. Ma nuovi confini vanno riaffiorando sotto la scorza di Bruxelles. Basterà la corazza dell'euro? Il sacerdozio monetario di Trichet a fronte degli esorcismi di tanti sciamani? Soprattutto, perché la rinascita dai nazionalismi delle piccole patrie ben si combina con il ritorno del religioso contemporaneo all'allentarsi dei legami sociali? Un religioso tutto simboli contrapposti, il campanile contro il minaretto, il crocifisso contro la barba, Lourdes e Medjugorje contro la Mecca, le campane contro l'altoparlante dal quale la voce del muezzin invita alla preghiera. Una religione dei simboli riarmati e dei comportamenti collettivi ineditamente solidali, ma privata della mistica. Sembra un'ovvietà rammentare che il collante del piccolo gruppo del kamikaze è agli antipodi della comunità. Perfino una lettura biginesca di Mounier basta a rammentarlo. Il piccolo gruppo è il tarlo, è il cancro della comunità. Oppure l'imam di Carmagnola contro la Thatcher. Non è vero quel che asseriva la Lady di Ferro, ossia di aver incontrato sempre e soltanto individui e mai società. Religio da religare, appunto, tenere insieme, tornare a dirsi in qualche modo fratello in una società liquida in frammenti, comunque oramai straniera per tutti, autoctoni inclusi. La religione di Durkheim. Inutile mettere insieme nel breve periodo gli studiosi del monachesimo occidentale e del sufismo. Il fondamentalismo è altro rispetto alla teologia e alla pratica perseverante e quotidiana del credente, sia esso cattolico, greco-ortodosso. A proposito, i rom che praticano il furto quanto l'elemosina sono cristiani della stessa confessione di Milosevic. Islamico, buddistica, buddista, zoroastriano. Il Vodiamanti, con la genialità del suo metodo per mappe, ha dimostrato che la Lega Nord è soprattutto cresciuta nelle zone un tempo bianche e in quelle aree ad esse interne dove è maggiore il conformismo culturale e carente o assente la pratica religiosa. La pratica religiosa si manifesta rumorosamente per il crocifisso in ogni dove e si tralascia tranquillamente la Santa Messa domenicale, il confessarsi, il comunicarsi almeno a Pasqua precedente. Contro il buon curato di montagna che non può non predicare le ragioni dell'accoglienza, il suo Dio incomincia precocemente il tirocinio rifugiandosi da profugo in Egitto, ecco lo sciamano dell'identità cristiana. L'identità cristiana contro il Vangelo. Per le sue ampolle non fa differenza l'acqua offerta all'altare dal chierichetto durante la Santa Messa e quella raccolta tra le rocce del Monviso per essere versata nella laguna di Venezia. Il tragitto idraulicamente superfluo è segno di una nuova e pagana liturgia, paganesimo nel cristianesimo. Non è del resto la prima volta. Una sua riduzione rozzamente culturale, ma di grande efficacia politica, soprattutto se confrontata con altre operazioni della destra europea più colta, come quella messa in atto da Alain de Benoist in Francia. Bossi non si occupa né di Nietzsche né del Vallalla. mette in scena alla maniera dei legnanesi un po' di cartapesta di Volut e un po' di Osteria Padana, e la miscela funziona alla grande. Contro il curato, contro l'arcivescovo di Milano Tettamanzi e contro il Vangelo. Si indigna il direttore di Famiglia Cristiana, che un tempo, parole di un suo editoriale, che un tempo accusava il Vaticano di essere il vero nemico da affogare nel water della storia. C'è sempre dello stil novo. Ora è lì a inaugurare i presepi. E ancora, come può chi invoca il Dio Po e si sposa con rito celtico? Questa è la formula. Sarai la mia sposa, giuro davanti al fuoco che mi purifica, esso fonderà questo metallo come le nostre vite nuovamente generate. Come può costui impartire lezioni di teologia e dottrina cristiana a uno dei più apprezzati e stimati cardinali della Chiesa italiana, penultimo editoriale di Famiglia Cristiana? Non c'è coerenza esasperata tra fondamentalismo e religione, bensì contrapposizione a Oriente e in Occidente. Anche quando Tonti ci ha preso, questo si è laicizzato in fondamentalismo della democrazia esportata a suon di bombe piuttosto che di campane. C'è simmetria purtroppo tra i fondamentalismi, una simmetria tutta secolare e secolarizzata, e a questo livello, e non nelle scuole teologiche, delle madrasse, e neppure negli ram della mistica che si sta giocando la partita. Nei secoli le eresie hanno sfidato la religione ufficiale, e in questo Valdo non era tanto dissimile dal genialissimo Francesco di Assisi, sul piano della mistica e della coerenza in termini di povertà che essa implica. Oggi il confronto dei fondamentalismi si colloca sul piano delle rispettive volontà di potenza. Con quanto anticipo il Papa polacco, uomo di grande visione non alieno dalla profezia, cercò di anticipare ed esorcizzare la disgrazia. I due meeting di Assisi, 86 e 2002, radunano i leader religiosi del mondo, animisti compresi, per un incontro di preghiera che rispetti, in nome della mistica, l'autonomia della pratica religiosa. Tutti insieme, in pace, e ognuno prega il suo Dio. Le proporzioni sulla veridicità e l'efficacia ci penserà a farle l'Altissimo, se gli importa. Su questa terra è dato cercare insieme. La polenza del politico, atterrita dal proprio vuoto culturale, ha cannibalizzato il religioso gettando il mistico tra gli scarti. Questa è la maschera quotidiana del fondamentalismo. Dal ministro Calderoli nessuno, me compreso, si attende la testimonianza che costituisce esempio. Non c'è nessun frate Leone da Pontida delegato a raccoglierne in volumi fioretti. Da lui tutti attendono una battuta efficacemente mediatica o la maglietta con lo sberleffo, quella che concorre alla nuova ideologia. Perché è sullo spazio lasciato libero dalle grandi narrazioni dell'Ottocento che si insediano i nuovi fondamentalismi, al posto e ove occorre in concorrenza con loro, al posto delle vecchie ideologie. Così leggo in positivo e in negativo la contesa intorno alle radici cristiane dell'Europa. Il posto, o meno che l'abbozzo abortito di Costituzione doveva riservare loro, il trattato insomma, di 400 e passa articoli, e soprattutto il senso di quella contesa che ad essere longanimi riprendeva il grande tema di Kant dei rapporti tra cristianesimo e illuminismo, tema culturale prima che politico, allora quello dell'Europa, di grande cultura politica, con i suoi incunaboli dimenticati, che da noi si chiamano Alcide Gasperi, Altiero Spinelli, in Germania Adenauer, in Francia Schumann e Monet. Un'emorragia dell'anima. E invano ancora una volta il Papa polacco si era buttato a parlare dell'Europa che deve respirare a due polmoni, Cirillo e Metodio accanto a Benedetto. E invece conferenze, trattati, il festival di una burocrazia rutiniera, quella europea, gelosissima delle proprie prerogative nazional-corporative, dove nessuno, io credo, dubita che la neo ministra, finalmente una donna, degli esteri britannica, creda più, secondo la tradizione bipartisan di laburisti e conservatori, alla sterlina che all'Europa. E dove perfino un clan euroscettico del nome di Silvio Berlusconi riesce a dare spettacolo. Ho voluto impostarla così perché mi sembra tenga anche il problema del vissuto della nostra politica per rapporto all'Europa, che grazie a Dio poi nel vissuto non si riduce allo schierarsi con la famiglia socialdemocratica, con la famiglia socialista o con la famiglia democristiana, ma con questa emergenza non del federalismo, ma delle piccole patrie, che non è un caso soltanto italiano. E allora questa Europa, qui riprendo brevemente uno schema dei dati del libro. Sono partito da un grande borghese come era Otto Neurath, quale diceva così, e io credo la metafora si attagli alla situazione che viviamo: siamo come marinai che debbono costruire la loro nave in mare aperto, e si possono usare il legname della vecchia struttura per modificare lo scheletro e il fasciame dell'imbarcazione, ma non possono riportarla in bacino per ricostruirla da capo. Durante il loro lavoro essi si sostengono sulla vecchia struttura e lottano contro violenti fortunali onde tempestose. Questo è il nostro destino. È un destino che ha dentro anche delle crepe, delle faglie assolutamente non buone. Metrevich fa un'osservazione sulla quale lui non abbiamo riflettuto. Dice, è balcanico, insegna alla Sorbona, dopo la caduta del muro di Berlino è stata costruita un'Europa separata dalla sua culla, che è il Mediterraneo. Anche se l'Europa degli inizi, quella dei De Gasperi, dei Monet, degli Adenauer, aveva già allora un trattato euro-malgascio, per dire che ci voleva un legame che quantomeno sorpassasse, ecco, tenesse conto del Mediterraneo. Europa a due polmoni, diceva il Papa. E anche Gorbaciov, nella perestroica, aveva un riferimento analogo. Scrive: ogni tanto automaticamente identificano l'Europa con l'Europa occidentale. Noi, dice Gorbaciov, dei russi, e forse addirittura dei bolscevichi ancora in quella fase, comunque dell'URSS, noi siamo europei. La storia della Russia è parte integrante della storia europea. E dentro questa Europa un altro elemento che emerge e che ha fatto davvero spartiacque in Francia, in Olanda, in Irlanda, sulla non accettazione del trattato. Non sono state ragioni di questo tipo culturali, sono state ragioni sociali. riassumiamole con la metafora francese, il timore dell'idraulico polacco. Perché? Perché l'Europa è anche, non tutta, la patria del welfare. È impensabile senza lo Stato sociale. Romano Prodi diceva: la più grande invenzione politica europea, la più grande invenzione politica europea, non a caso, è lo Stato sociale. Perché? Perché di fatto, fin dagli inizi, forse anche inconsapevolmente, lo Stato sociale dentro un quadro che abbiamo soltanto in parte delineato, è stato di fatto la terza via. La terza via non è quella di Gidens, che è già finita. È stato di fatto una terza via tra una libertà insensibile all'eguaglianza, quella americana, e un'eguaglianza senza libertà, la Russia sovietica. Questa è stata di fatto la terza via che a partire dai padri fondatori l'Europa è percorsa. Ma chi sono adesso questi cittadini europei? 450 milioni, di cui 75 milioni costituiti dagli ultimi ingressi, quelli avvenuti tra il 2004 e il 2007, contro, i paragoni aiutano, i 303 milioni di abitanti degli Stati Uniti d'America. Anche peso demografico, maggior potenza commerciale tuttora del mondo, ma questa è la realtà. Raccolti intorno a che cosa? La comunità che unisce tutti i trattati precedenti, la politica estera e di sicurezza, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, sono i tre punti essenziali di quel trattato di Maastricht che continuamente ci sentiamo ripetere, con un problema che rimanda ad alcune considerazioni che facevo all'inizio: i nuovi arrivati dell'est, quelli che stavano nell'impero sovietico, che erano al di là del muro e della cortina. A molti di questi è stato osservato, ci sono degli studi molto molto, c'è una bibliografia sterminata, ci sono andato a rivedere, e ci sono autori soprattutto che non trovi citati da nessuna parte, che italiani per esempio, che insegnano a Harvard, che hanno scritto cose puntualissime da questo punto di vista. A questi arrivati non gli interessa tanto l'Europa quanto l'America. Preferiscono la NATO all'Europa. Può valere per i rumeni, può valere senz'altro per i fratelli Kaczynski, può valere via via per... Quindi questa contraddizione, si sentono cittadini di serie B. Perché? Anche per una ragione molto concreta, sulla quale è bene riflettere. L'allargamento dell'Unione, tradotto in cifre, ha portato, rispetto alla originaria, a 15, a solo un aumento del 5% del prodotto interno lordo. A fronte di un incremento del 30% della popolazione. Sono entrate popolazioni povere. Questo perché i nuovi membri hanno un reddito pro capite medio corrispondente al 47% di quello dell'Unione a 15, meno della metà. Quando ero alla Commissione Esteri, serpeggiò, non comparve neanche sui giornali, un'idea di non so quale parte confindustriale che diceva: ma i lavoratori che vengono in Italia da quei paesi potrebbero essere pagati con un salario rapportato ai parametri del loro paese. Queste alcune caratteristiche di questa Europa e queste delle alcune delle contraddizioni. I fondamenti, i grandi. Su De Gasperi un paio di cose soltanto. In genere De Gasperi lo vediamo come personaggio rigoroso, un po' ingessato. Senz'altro uno degli statisti maggiori degli ultimi 150 anni. Cavour e Giolitti possono giocare nella medesima categoria, qualcun altro probabilmente no. Ebbene, sentitelo, siamo alla Radio di Roma nel gennaio del 52. Che cosa si intende fare quando si parla di una federazione europea? Ecco all'ingrosso di che si tratta: di una specie di grande Svizzera che comprende italiani, francesi e tedeschi, tutta gente divenuta pacifica, laboriosa e prosta. Una specie di grande Svizzera. Non c'è l'afflato dell'assemblea di... ma voleva farsi capire. Ho addirittura trovato un De Gasperi letterario manzoneggiante. Dico solo un paio di righe. Dunque addio, addio monti dirupanti sulla valle, come volessero cingere d'assedio, addio nudi boschi e castagni spogli e secchi che paiono di lontano, culture di stuzzicadenti, addio vigneti che da lungi si direbbero seminagioni di pali cinti da muri, dove centinaia di piccole casette sembrano da qua giù tabernacoli di una via crucis che sale verso l'altipiano. Addio pettirossi e cinciallee. Un De Gasperi così, se non lo vai a leggere, non te lo aspetti da nessuna parte. Uomo complesso, quindi. Una grande esperienza. Io sono davvero convinto che uno dei dissidi di fondo che, anzi, su questo siamo convinti quasi tutti, il dissidio di fondo con Dossetti è intorno al partito. Ma laddove Dossetti mette quasi il partito al primo posto, De Gasperi, cultura asburgica, al primo posto le istituzioni. Il partito seguirà quasi come l'intendenza. E non c'è quasi bisogno di cultura di partito, basta la dottrina sociale della Chiesa. Il vero scontro con Dossetti è intorno a questo. Ma c'è l'altra cosa che si è persa per strada. De Gasperi pensa all'Europa come una tappa verso un governo mondiale. Non una potenza regionale per una politica di potenza, neanche soltanto la terza via del welfare tra la libertà assoluta degli Stati Uniti e l'ugualitarismo assoluto dell'Unione Sovietica. No, una tappa verso un governo mondiale. Quanto a me, non vorrei fondare il mio sentimento di europeo solo sul fatto che mi sento cittadino di Roma e cristiano. Quando si è detto Roma non si è detto tutto. Si vuole assolutamente parlare di accordo, ma come dominatore di troppi fattori diversi. La tendenza all'unità è, mi sembra, una delle costanti della storia. È un intervento del 1953. Da prima embrionali, appena abbozzati, gli aggregati umani entrano in contatti e quindi si agglutinano sino a formare un insieme più vasto e più omogeneo, poiché non è un paradosso. Più la società umana si dilata, più si sente una. L'Europa pensata come una tappa verso un governo. Ed è questo il legame, a partire da culture ovviamente diversificate, con la cultura laica, col manifesto di Ventotene, con Altiero Spinelli, con Colorni, con quanti in area laica pensavano a che cosa? Un governo mondiale che ha come avversari, questo è Spinelli, la sovranità e lo Stato-nazione, primo caposaldo, quindi oltre lo Stato-nazione e oltre la sovranità degli Stati, Europa come tappa verso un governo mondiale, e secondo un elemento che è molto interessante, che per esempio ritrovate in Langer, ma ritroviate in genere anche in tutti i pezzi che abbiamo sentito e visto: la lotta per l'unità avrebbe mischiato le carte delle tradizioni culturali. Quello che non era previsto è che anche vecchi mostri, quelli al quale abbiamo dato l'etichetta di piccole patrie, sarebbero ricomparsi sulla scena. Questo per i fondamenti. L'altra cosa che mi ha molto stupito è il ruolo di Milano rispetto all'Europa. Non lo andate a cercare nelle amministrazioni degli ultimi anni. Non c'entra niente con la modalità con la quale si affronta l'Expo. Ecco, ma c'è una centralità europea e c'è un'altra cosa che a mio giudizio spiega anche l'autorità culturale e anche politica di un Martini e di un Tettamanzi. C'è un interventismo che nasce con la Chiesa Ambrosiana. Ambrogio, lo sapete, viene acclamato vescovo e non è neppure cristiano. È grande funzionario imperiale, ricchissimo, ha l'ospizio di nascere nella stessa città di Marx, Treviri, e personaggio mobilitatore di folle. Gli inni che leggiamo erano inventati da lui e proposti e fatti cantare soprattutto dalle donne che nelle chiese di Milano resistevano alla pressione degli eretici ariani. Per tenerli lì, per farli resistere, per fare l'occupazione delle chiese, inventava, scriveva gli inni e glieli faceva cantare. Questo era quello che non a caso Renzo l'ha già ricordato, uno dei più grandi studiosi della patristica, il von Campenhausen, bisogna sempre andare per tedeschi, chiama un Kirchenpolitiker, un politico di chiesa, grande genio mediatico. Fa costruire la chiesa a cattedrale nel centro della città rispetto alla via principale e inevitamente vuole essere sepolto in questa chiesa dandole nome, quindi anche attento, come dire, alla leadership e alla pubblicità della propria leadership, attentissimo ai poveri. Se la prende con i dives inflati, ricconi sfondati, i quali abbandonavano l'impegno cittadino per ritirarsi in campagna. E quindi mi pare ci sia, da questo punto di vista, una tradizione che poi io credo in questa continuità anche per vie carsiche della tradizione. Tettamanzi che inventa, Tettamanzi che non è Martini, che inventa in un momento di crisi economica e sociale il fondo famiglia lavoro, che che si presenta a Milano dicendo i diritti dei deboli non sono diritti deboli? Credo ci sia. Milano gioca questo ruolo di intervento e di proiezione europea. Lo gioca anche sul lato laico, caso soltanto di citare il cattaneo federalista. Badate bene, ha ragione Martinazzoli, che non ama molto il federalismo, quando dice: poi Cattaneo volge il suo federalismo in federalismo soprattutto europeo. È vero. Ma c'è questa tradizione, c'è in questa città che ha sempre guardato Europa in questo senso. Ruolo quindi di una cultura europea. Chi riconosce questo merito, e lo riconosce all'ecclesiastico Martini e Mario Monti, già commissario, che in una serie di scritti, devo dire, di peso, riconosce questo ruolo martiniano. Ruolo che viene più volte richiamato. Quindi anche qui un luogo di scambio: Milano e l'Europa. Ho solo accennato il tema nel libro, cerco di svolgerlo, ma mi pare che vi sia un elemento di questo tipo. Ritorniamo alle grandi idee che stanno dietro a questo rapporto tra lo sviluppo della ragione laica e lo spirito religioso. Già in Rousseau avevamo trovato grandi accenti di Europa, laddove scriveva: non vi sono più oggi francesi, tedeschi, spagnoli, perfino inglesi, che se ne dica, non vi sono che degli europei. Tutti hanno gli stessi gusti, le stesse passioni, gli stessi costumi. C'è anche la critica: non hanno ambizione che per il lusso, passione che per l'oro, sicuri di avere con loro tutto ciò che li tenta, si venderanno al primo che vorrà pagarle. Devo chiudere, visto il tempo, con due osservazioni. Anche qui un lungo percorso. Non dimenticate che il re di Spagna veniva chiamato il re delle tre religioni, prima che sua santità il re cristianissimo, per dire tutto il percorso che vede la persecuzione nei confronti degli ebrei, dei moriscos e di così via. E chiudo con tre giudizi disparati che mi sono sembrati molto interessanti. Il primo lo troviamo in Tremonti: la paura e la speranza. Tremonti si chiede, e giustamente, perché non è più l'Europa a cambiare il mondo, ma il mondo a cambiare l'Europa? E poi, sulla linea di un'Europa come tappa verso un governo mondiale, se il mondo è unico, le politiche non possono infatti essere diverse. Se il mondo è unico, le regole non possono essere parziali. O sono generali o non sono. Una predica che dovrebbe far bene anche in casa sua. Nel tempo presente, se non sono generali, le regole sono solo un non senso. Cacciari, su quel suo scritto su Arcipelago, Qual è il compito dell'Europa? Gettare ponti verso un futuro che le appare ignoto, così come il ponte è il più arrischiato e necessario dei sentieri tracciati dall'uomo. E Martini, lo ha già ricordato Renzo, il profeta rammenta agli anziani, il profeta rammenta agli anziani che devono trasmettere i sogni e non le delusioni della vita. L'altro pezzo che pensavo di leggere, che non leggo e sul quale do soltanto uno spunto, è quello appunto che fa riferimento al pensiero russo rispetto all'Europa, almeno al pensiero più avvertito, che io ritrovo in Aleksandr Kopirovskij, il quale arriva perfino a dire: guardate, è gente che è stata perseguitata dalla CECA, dal KGB, eccetera eccetera, questa, chi dice queste cose sa cos'era, per averlo provato sulla propria pelle, la durezza del sistema staliniano. E beh, dice: per quanto possa sembrare strano, si può portare l'esempio in negativo, ovviamente, del multiculturalismo dell'Unione Sovietica, all'interno del quale, a prescindere dai russi, c'erano più di 20 gruppi nazionali. La cultura, secondo la concezione degli ideologi sovietici, non doveva essere unica, e nazionale nella forma, socialista nel contenuto. Il tenere insieme, e questo in nome di una rinascita spirituale che appunto ha visto, questo mi sembra molto interessante, una presa posizione di questo tipo, a noi ignota normalmente. Il metropolita Nicodemo, morto nel 1978, aveva preso misure energiche, quasi radicali, per avvicinare la Chiesa ortodossa con altri gruppi cristiani, in primo luogo con i cattolici. Per esempio, egli dette il permesso alla comunione dei cattolici nelle chiese ortodosse nel caso di assenza nel luogo in questione di chiese cattoliche, e allo stesso tempo permise agli ortodossi di prendere la comunione nelle chiese cattoliche nelle stesse condizioni. C'è un percorso, e spesso un percorso anche sotterraneo, che lavora in questa direzione. Ebbene, credo quindi che siamo di fronte a che cosa? A una grande fase di difficoltà, a un'assenza dell'Europa dentro la crisi, a una carenza di classe dirigente, con un patrimonio però che proprio per questo merita di essere rivisitato, e con un rischio di sostituzione talvolta del legame religioso al legame sociale, ma anche con tutta la ricchezza di un pensiero religioso che ha accompagnato anche in questi anni l'Europa. Probabilmente non è un vantaggio che le cose stiano così, ma comunque di un patrimonio si tratta. L'Europa ha in mano il suo destino. Non si tratta di guardare nessuna boccia di cristallo, si tratta di scommetterci. Soprattutto credo sia importante, questo sì, riprendere il filo dei padri fondatori dall'inizio. L'Europa è stata pensata come tappa verso un governo mondiale. Credo sia un elemento totalmente assente dal dibattito che si è fatto fin qui e che invece merita di essere ripreso, anche per tutte le ricadute che ovviamente può avere anche sulla politica nazionale e sulla anemia di partiti che senza un punto di vista e un pensiero non possono, non dico incidere, ma neanche esistere.